a Deus, vai.
Glória a Deus. Aleluia. Prima di passare la parola, vorrei dire che vi amo con tutto il cuore, siete speciali, veramente. Il Signore mi ha riempito in questo campeggio. Solo in questi giorni ho ricevuto 5 parole profetiche da persone diverse e stare con voi è stato bellissimo, conoscervi. Io credo che non è stato solo un momento qui, io credo che continueremo a vederci, continueremo a sentirci, continueremo a gioire insieme con il Signore. E sono stato molto ben accolto da voi, veramente vi amo con tutto il cuore, non ho parole per come è stato bellissimo. È brutto pensare che tornerò a casa da solo, prenderò l'aereo a Lamezia,
da solo.
Sta già profetizzando. E il Signore è buono, il Signore è meraviglioso, il Signore è grande. Vorrei che aprissimo le nostre Bibbie in Giovanni, prima Giovanni, il Vangelo di Giovanni capitolo 1, soltanto un verso, verso 42, sì, Giovanni capitolo 1, verso 42, alleluia. Giovanni, l'Evangelo di Giovanni. Anzi, leggiamo dal 41 così. Più chiaro. Gloria a Dio. Amen? Ci siamo?
Amen.
Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro, che significa in ebraico pietra, piccola pietra, piccolo sasso. Tocca la persona che sta accanto a te e digli: tu ora sei Simone, ma sarai Cefa, Pietro. Amen? Amen? Alleluia. Alleluia. Tu sei Simone, magari con tante mancanze, con un carattere diverso rispetto agli altri, con un carattere come quello di Pietro, forse estroverso, forse con tanto desiderio ma con tanti difetti. Però tu sarai chiamato Cefa. Quando il Signore ci sceglie, Lui non ci sceglie per le nostre capacità, Lui non ci sceglie secondo i nostri caratteri, ma Lui conosce i nostri cuori profondamente, conosce a fondo il desiderio del nostro cuore. Non a caso, Paolo ha scritto: Dio sceglie le cose che non sono per rendere le cose che sono, per svergognare le cose che sono. Dio sceglie le cose ignobili per svergognare le cose nobili. Anzi, Dio sceglie le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Dio sceglie le cose più fragili, i caratteri più fragili, i caratteri più difficili. È a questo che il Signore piace, perché in questi caratteri Dio vuole dimostrare la sua grazia, il Signore vuole dimostrare la potenza della sua grazia, che ci può trasformare, che ci può rendere capaci di ogni cosa nella sua presenza. E vorrei raccontarvi un attimo la mia testimonianza, partendo dal mio incontro con Corrado. che è stato
sembrava con Gesù,
eh?
Proprio con Gesù pensavo.
Sì, io mi sono convertito alle Adi 8 anni fa a Brescia, sempre a Brescia, ho sempre abitato a Brescia. E voi quindi capite in quale realtà sono cresciuto, no? Con il velo, con la gonna, cose molto meccaniche. Eh? No, no, io no. Quindi sono nato in Cristo con schemismi, no? Sono stato insegnato con insegnamenti molto sbagliati, no? Però io ho avuto un incontro vero con il Signore Gesù Cristo, non con una religione. Io non ho conosciuto una filosofia, un nuovo modo di pensare, ma io ho conosciuto Cristo. Io ho dato il mio cuore a Cristo Gesù. E ci è voluto un po' per il Signore lavorare in quello schemismo, in quella religiosità che mi avevano inculcato. E sapevo fin dall'inizio che il Signore mi voleva portare a una visione più grande, una visione più larga. Però dicevo, Signore, ma chi sono io? Chi sono io? Chi sono io per predicare l'Evangelo? Chi sono io per camminare, per predicare a moltitudini? Chi sono io? No? E camminando col Signore, a volte molto solo anche, perché mi sono trovato solo alle Adi, praticamente ero uno dei pochi giovani che serviva al Signore, poi mi sono trovato abbastanza solo perché la mia famiglia non è convertita, la mia famiglia non conosce il Signore, quindi i miei nemici sono stati quelli di casa mia, mi hanno perseguitato, mi hanno incompreso e tuttora mi perseguitano, tuttora non comprendono le mie scelte di fede con il Signore. Però io so che il mio Redentore vive, io so che il mio Dio è potente, alleluia, e che Lui salverà la mia casa, salverà la mia famiglia. Amen? Alleluia. Dio ti ha alzato come colonna, Dio ci alza come colonna, come esempio nella nostra casa. Alleluia. Ti sosterrà in tutte le tue lotte. Io per primo, che sono stato giovane, sono stato tentato, soprattutto in quest'area sentimentale, no? Sono stato perseguitato da tante ragazze. Non è per vantarmi, ma il nemico ha cercato tante volte di farmi cadere nella carne, di farmi desistere dal mio ministerio. Però io ho avuto questo desiderio di Pietro di andare avanti, sempre avanti. Nonostante chi ero, nonostante le mie mancanze, nonostante la mia fragilità, il mio carattere, il Signore non ha mai desistito di me. Il Signore non desisterà mai della tua chiamata, il Signore non desisterà mai della tua vita. Quando tu cercherai di scappare dalla sua presenza, il Signore ti porterà con sé e ti dirà: io non ho finito con te, io ancora ho grandi cose nella tua vita, io ancora devo compiere grandi cose nella tua vita. Tu puoi sbagliare quanto vuoi, tu puoi cadere quanto vuoi, ma la mia grazia ti renderà Pietro, ti renderà Cefa. Tu sei Simone, pieno di mancanze, pieno di sbagli, pieno di difetti, ma tu sarai Pietro. È stato il primo incontro col Signore, il Signore già sapeva, il Signore già aveva un piano, era già tutto preparato per la vita di Pietro, tutto. E quando Dio ci chiama, è tutto preparato, è tutto preparato, è già tutto scritto. Ma noi dobbiamo fare una sola cosa: guardare avanti, perseverare in questa grazia. Pietro forse è l'esempio più grande della grazia di Dio, è l'esempio migliore di dimostrare che non sono le nostre capacità, non è la nostra fede che ci rende grandi, ma è la nostra perseveranza di guardare a Cristo, di volere la sua volontà al di sopra di ogni altra cosa. Amen?
Amen.
Amen?
Amen?
Pietro, quante volte ha rinnegato il Signore? 3. E il peccato che conduce a morte è proprio rinnegare il Signore, no? Quindi non esiste peccati che tu faccia che il Signore non ti possa perdonare. Non esiste mai tragedie troppo grandi che il Signore ti possa innalzare, recuperare, restaurare nella tua vita. Dio trasformerà le tue tragedie in grandi vittorie. Dio trasformerà le tue cadute, nelle tue debolezze il Signore sarà glorificato. Nelle tue mancanze il Signore si innalzerà. Perché non è per forza e né per potenza, ma è per lo Spirito Santo che abita dentro di noi. Alleluia. Alleluia. Il mio incontro con Corrado è stato un po' scioccante, perché la sera prima avevo passato la notte in chiesa a pregare e mi trovavo con tanti dubbi, tante incertezze nel mio cuore e chiedevo: Signore, fammi conoscere la tua volontà, dimmi se sono fuori dalla tua volontà. E già sentivo che ero fuori dalla sua volontà. E Corrado nel 2012, marzo, è andato a San Bonifacio a predicare, San Bonifacio, e io avevo chiesto al Signore, se Corrado Salmè è un uomo di Dio, io voglio che tu parli attraverso di lui. E ora per... E proprio in quella sera il Signore ha dato una parola profetica attraverso di Corrado Salmè, però una parola che taglia, perché io ero pieno di orgoglio e pieno di religiosità che tramandavo da insiemi sbagliati, dalle ali che avevo ricevuto. Però Dio conosceva il mio cuore, il desiderio che c'era nel mio cuore di fare la sua volontà. E quella sera mi ricordo ero con la giacca, no? Giacca tutto formale, no? Religioso. E Corrado Salmero lì avanti, Corrado, no? Mi guardò e fa: togliti quella giacca, no? Mi sono tolto quella giacca. Ti ricordi? Togliti quella giacca. No, io subito. Paura, no? E lui mi disse, il Signore disse attraverso di lui, che stava spezzando ogni orgoglio, ogni religiosità che io avevo. E lui mi disse: tu ora non capisci quello che io ho per te. Io ho cose straordinaria per la tua vita, che la tua mente non può capire, che la tua mente non può immaginare in questo istante, in questo momento. E il Signore esortò dicendo: ma tu devi volere la mia volontà, devi volere la mia volontà, no? E io in quel momento non stavo capendo niente, in quel momento io ero fuori dalla sua volontà, ero dentro la chiesa, predicavo, facevo l'opera di Dio, però non comprendevo tante cose. Però Dio conosceva la sincerità del mio cuore, nonostante i miei falli, nonostante le mie mancanze. E in quella sera lui ha profetizzato: io ho una chiamata pastorale, tu sarai pastore di giovani, io darò giovani nelle tue mani, però mettiti nella mia posizione, mettiti nella posizione in cui io ti ho chiamato, ritorna ad ascoltare la mia voce. Solo così potrai andare avanti. E è stato marcante per la mia vita. Da quel giorno in poi la mia vita è cambiata, il mio ministero è cambiato, tante cose sono cambiate, la mia vita, visione è cambiata totalmente. E posso dire che sono qui per grazia di Dio. Amen. Per la sua grazia. Io sono quello che sono per la grazia del Signore Gesù Cristo. Amen. Perché ho deciso di andare avanti, di non desistere, di credere in questa grazia, di credere in queste cose immaginabili che il Signore ha riservato per me. Io ancora non riesco a immaginare, io ancora nella mia mente non entra perché siamo limitati, ma io so che la sua grazia mi basta, io so che la sua grazia mi renderà capace. Amen? Tu sei Simone, ma sarai Cefa, sarai Pietro. Il Signore non desisterà mai di te. Nelle tue cadute, nei tuoi falli, il Signore ti incoraggerà, il Signore ti fortificherà nelle tue cadute. È proprio in quelle cadute che tu imparerai ad amarlo sempre di più. Proprio in quel momento in cui tu vuoi desistere, vuoi lasciare, sono quei momenti in cui Dio dimostra la sua fedeltà. Che anche se noi siamo infedeli, Lui rimane fedele per sempre con noi. Lui rimane fedele, lui è fedele fino alla fine. L'opera che Dio inizia, lui la finisce. Lui non lascia mai il vaso a metà. Se il vaso si spezza, lui ricomincia il vaso. Non ti lascia mai per terra. Quindi alza la tua testa. Amen, giovani, alzate la vostra testa, non rimanere con la testa in giù, con i sensi di colpa, con guerre spirituali. Io so che Satana attacca molto questa generazione, molto nella mente, qui nella battaglia, che vi accusa, no? Pensieri di accusa, pensieri che non siete degni, non sei buona abbastanza, non sei bravo abbastanza, non sei pronto abbastanza, non è il momento. E il diavolo ci confonde con queste guerre spirituali. Ma il Signore ti dice stasera, ti dice stamattina, tu sei pronto, tu sei pronto. Ma dal momento in cui tu hai fede in me, tu sei pronto. Perché non sei tu che fai, sono io che faccio. Non è la tua preghiera, non è il tuo digiuno, sono io che faccio. È la mia potenza in te, è la mia grazia in te. Amen? Gloria a Dio. E vorrei concludere dicendo che il Signore non ci abbandona, non ci lascia, e che quello che Lui ha progettato per noi, Lui lo farà. Dio aprirà nuove vie, Dio aprirà nuovi cammini. Forse noi guardiamo i nostri problemi, guardiamo le nostre circostanze, no? E questo ci limita la nostra visione. Però Dio aprirà nuove vie, aprirà nuovi cammini. Dio non lascerà che la nostra vita, che la tua vita rimanga così, a metà. No, Lui concluderà la sua opera. Amen? Guardiamo a Cristo. Guardiamo a Cristo, avanti. Che tu abbia sempre questo desiderio. Sempre, avanti. Io a volte dico, Signore, non sono capace. Quello che mi stai dicendo è assurdo. Però io so che devo andare avanti. Non posso guardare indietro. Quello che io ho iniziato, non posso resistere. Amen. Ringrazio tutti voi, il vostro carisma, come Dio vi ha usato, che Dio benedica ogni profeta che è qui, che Dio continui a usare la vostra vita. Dio ha confermato tutto quello che aveva per me, tutto quello che mi stava già dicendo, l'ha confermato qui. Veramente è stato un momento di meraviglioso, meraviglioso, non ho parola. Io vi amo con tutto il cuore. Con tutto il cuore, veramente, vi sto dicendo con sincerità, è stato bello conoscervi, è stato bello stare con voi e credo che ci vedremo ancora, sorrideremo ancora, lavoreremo ancora insieme per il regno di Cristo, per il regno di Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio.
Grazie Renato. Aprite la vostra Bibbia, l'avete aperta, in 2 Corinzi 5, versetto 16. Mentre Renato parlava, 2 Corinzi 5, versetto 16. È bello scoprire e conoscere, vedere le persone che, con le quali parliamo, discutiamo, poi le ascoltiamo, ci rendiamo conto a volte com'è, cosa c'è dietro una persona. Perché, vedete, viviamo in questo secolo, viviamo di immagine e vediamo semplicemente quello che vogliamo vedere o che ci fanno vedere. 2 Corinzi 5,16 dice così: perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Noi vediamo quello che desideriamo vedere. Gli altri vedono di noi ciò che noi permettiamo che gli altri vedano di noi. E mentre Renato parlava, dico, Dio mio, qua c'è un ragazzo che ha una chiamata di Dio, che ha l'unzione di Dio sopra la sua vita, è indubbia, voglio dire, è reale, c'è, quando c'è, c'è, si vede, punto e basta, non puoi discuterla. Però noi in questo momento stiamo ascoltando Lui, stiamo vedendo Lui, ma noi non sappiamo cosa c'è dentro di Lui. Noi non conosciamo i Suoi pianti, noi non conosciamo le Sue debolezze. Quello che voi vedete quando qualcuno vi parla, voi potete avvertire l'unzione, potete ascoltare con piacere le cose che dice, ma non sapete quello che c'è dentro. Non sapete quello che sta vivendo. Non conoscete le cadute, non conoscete i peccati, non conoscete le lacrime, non conoscete le grida, non conoscete i momenti dove si vuole mollare tutto. Si vede semplicemente qualcuno che predica, che insegna, che canta, che suona, eccetera, eccetera. E invece dobbiamo imparare a vederci e a comprendere che tutto quello che c'è è il frutto di una vita. Quando si predica, quella predica non è il frutto di mezz'ora o un'ora di preghiera. C'è una vita dietro. Ci sono esperienze, ci sono cose molto belle che accadono, ci sono cose meno belle, brutte, drammatiche che accadono. Quando io ascolto parlare uno come Ferruccio Parrinello, è assurdo per me pensare che ha perso un figlio e che un membro della sua famiglia ha buttato suo figlio dal balcone. E vederlo lì, sano di mente, forte nel Signore, straordinario nell'insegnamento, nell'incoraggiare altri, dico, Signore, ogni cosa è possibile, veramente ogni cosa è possibile. Noi d'ora in avanti, noi non conosciamo nessuno secondo la carne, perché dice il versetto 17, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Noi possiamo decidere di guardare della nostra vita le cose belle, di guardare degli altri le cose belle o le cose meno belle, non c'è dubbio. Ma vedete, quando Pietro rinnegò Cristo, dice la Bibbia che lo rinnegò 3 volte. E quando lo rinnegò, dice la Bibbia, che lo sguardo di Gesù incontrò lo sguardo di Pietro. E Pietro, dice la Bibbia, che appena Gesù lo guardò, Pietro si alzò, scappò e cominciò a piangere. Da quel momento non lo vide più, fino al giorno in cui si incontrarono sulla riva del mare di Galilea, quando Gesù lo mise davanti a sé e per 3 volte gli chiese, mi ami tu? E una delle cose straordinarie che vediamo è che Pietro non cadde ai suoi piedi chiedendogli perdono. Voi pensate che Gesù l'aveva già perdonato? Sì o no?
Sì.
Chiaro. Ma Gesù non pretese in quel momento. Gesù non fece la domanda a Pietro, Pietro ti sei ravveduto del tuo peccato? È la domanda che noi faremmo, è vero o no? Ti sei reso conto della cosa incredibile che hai combinato? No, la domanda che Gesù gli fa è, mi ami tu? E glielo chiede per 3 volte. Gesù, no, Pietro non gli chiede perdono perché il suo cuore era distrutto per quello. E Dio sa. Dio, la persona accanto a te, Dio conosce il tuo cuore. E a volte le uniche cose che non riusciamo a dire è, tu lo sai che io ti amo. Come diceva Renato, voglio andare avanti. È vero, sono caduto, ma voglio andare avanti. È vero, sono debole in quest'area, ma voglio andare avanti. È vero, ho delle problematiche, desidero andare avanti, aiutami Signore. Tu lo sai che io ti amo. Io vivo per te. Io vivo per te. Non riuscirei a immaginare la mia vita senza di te o senza fare la tua volontà. Amen. Alleluia. E ora terminiamo gloriosamente con il Poletto International.
Fortuna che vanno ste scarpe. Ascolta Renato, ma di che colore era la giacca che ti ha fatto togliere Corrado? Perché l'ho visto con una giacca due giorni dopo. Per la tua umiltà stamattina togliti pure l'orologio e la maglietta. Che quella mi piace, la maglietta. Vedrai che diventerai super umile. Poi te la rido quando l'ho untata, dopo pranzo. Gloria a Deus. Alleluia. Amen. Allora, che bello è amarsi, eh? Amarsi veramente. Quando Corrado parla, no? Tante volte ho parlato con Corrado di sta cosa, che io ho la fissa di Atti 2.44, no? Che mettevano ogni cosa in comune e nessuno aveva di bisogno, no? È vero, non è un modello la comunità di Gerusalemme, no? Però è un modo di vivere meraviglioso, dove le persone si amavano veramente, dove non c'era il mero interesse, nel senso che io penso a me, tu pensi a te, dove effettivamente le persone avevano il coraggio di riconoscere che il mio bisogno poteva essere inferiore al tuo e quindi io mettevo a disposizione il mio bene affinché anche il tuo bisogno fosse colmato. Cosa che oggi rimane difficile da pensare, perché ognuno pensa prima a se stesso e poi agli altri. Però io credo che al di là di tutti i nostri difetti, al di là del fatto che possiamo avere persone più simpatiche e persone più antipatiche, al di là del fatto che forse non ci possiamo amare, forse è difficile che ci ameremo tutti allo stesso modo, però una cosa dobbiamo capirla, che prima o poi quello che è scritto in Apocalisse succede. Amen. A meno che non lo vogliamo levare, no? Perché noi siamo abituati a togliere le pagine che non ci piacciono. E in Apocalisse è detto che chi non avrà il marchio della bestia non potrà più né vendere né comprare. Amen. È vero? E questo prima o poi succederà. E noi cosa stiamo facendo per prepararci a questa eventualità? Indipendentemente da chi scegli, dalle persone con cui scegli di vivere, no? Indipendentemente da questo, Dio ci chiama a prepararci, perché prima o poi arriveremo a quel punto dove non potremo né più comprare né più vendere. Ci credete? Noi aspettiamo che la bestia ci metta il marchio, vero? Io vi dimostro che noi già ce l'abbiamo il marchio. Chi è che ha una tessera sanitaria? Nella tessera sanitaria c'è un microchip, non c'è bisogno che mettano il microchip sotto la pelle. Ci abbiamo paura di quei cosi che fanno vedere dall'America, che metteranno sotto la pelle, del Papa che dice che ci metteranno il microchip. Noi già ce l'abbiamo il microchip. La tua tessera sanitaria permette al nostro governo di controllarci. Ora hanno messo una legge, stanno facendo diverse leggi, ma c'è una legge che dice che tu più di 30 euro senza il bancomat non puoi spendere. Cioè tu puoi pagare 30 euro in contanti, ma se spendi 50 euro devi pagare col bancomat o con la carta di credito. Cosa c'è sul banco matto la carta di credito? Un microchip. E loro sanno dove sei, cosa hai comprato, dove hai comprato, e tutto il resto. Noi stiamo aspettando che ci mettano il microchip sotto la pelle, mentre ci hanno riempito di microchip. Voi lo sapete che i nostri telefoni possono essere intercettati anche quando sono spenti. E tu pensi che qualcuno debba mettere il tuo telefono sotto controllo? Noi siamo già sotto controllo. Se qualcuno ha bisogno di sapere qualcosa di noi, lo può sapere in qualsiasi momento della nostra vita. E noi ancora, come cristiani, anziché prepararci a questa battaglia, a questo combattimento, stiamo a discutere se bisogna parlare in lingue prima del battesimo in acqua o dopo il battesimo in acqua. Stiamo a discutere se quella è la santa cena o la cena del Signore, se gli elementi sono santi oppure no, se il vino bisogna berlo tutto o bisogna sotterrarlo, perché ancora c'è chi sotterra gli elementi perché sono sacri. Stiamo a discutere su cose ancora più stupide di queste, su cose incredibili. Stiamo a discutere se dobbiamo mettere o non mettere il velo, l'abbiamo detto già tante volte. Stiamo a discutere se possiamo andare ad ascoltare il concerto di un fratello cristiano, perché lui ci può insinuare dottrine strane e portarci fuori dalla via del Signore. Quando ci sarà una persecuzione che noi nemmeno immaginiamo, noi speriamo sempre che a noi non ci tocchi, no?
Amen.
Amen. Ma voi lo sapete che l'80%, se non di più, dei cristiani nel mondo sono perseguitati? In India li bruciano. In India li bruciano. In Africa li bruciano. In Cina, che sembra che sono diventati più bravi, li fanno secchi, cioè no, li fanno secchi, fanno le diete dimagranti, li uccidono. E nell'80% della superficie della terra dove ci sono dei cristiani, questi sono perseguitati. E noi pensiamo che questo a noi non toccherà mai, a noi questo non può arrivare. Ma io credo che noi, non è terrorismo psicologico, io credo che noi dobbiamo prepararci, perché se non ci prepariamo ora, qual è il futuro che daremo ai nostri figli? Come si troveranno i nostri figli se noi non prepariamo loro il terreno? Ma questo ce l'ha già detto il Signore di farlo, sì o no? Sì. Dio ci incoraggia a fare queste cose, gloria a Deus, alleluia. Lui ci incoraggia a fare queste cose, ma noi abbiamo paura di perdere i nostri privilegi. Amen? Allora voglio leggervi qualcosa. Finalmente leggo qualcosa dalla Bibbia. Alleluia. Prima Giovanni. Prima Giovanni, capitolo 3, dal versetto 11, è scritto: poiché questo è l'annunzio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno, uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo. Interessante. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Che significa? Perché? Perché abbiamo la nuova nascita? Perché amiamo i nostri fratelli. Mamma mia, mi sa che tocca andare tutti al mare oggi, a ribattezzarsi e ricominciare da capo. Perché se la nuova nascita si dimostra attraverso l'amore verso i fratelli, probabilmente io sono il primo che devo rinascere un'altra volta. Io il primo, non dico che voi, io. io sono il primo che deve rinascere. E poi va avanti e dice: chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri fratelli. Ale, dai, alza, adesso vediamo chi alza la mano, eh? Quanti fumano? Frrr. Quanti bevono? Frrr. Quanti vanno al culto? Frrr. Quanti sono pronti a dare la vita per me? Dai, alza la mano. Tu Giovanni, vabbè, sono Giovanni, io so.
La bimba!
Ah, la bimba, vedi? Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a corrare. Non l'avevo visto. Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me.
Non ci ho pensato un po' prima.
Perché ha detto tanto muore prima. Vince il sogno che lo sa. Hai fatto due calcoli. Sta sempre male quello, prima o poi. Però io l'ho detto. E poi va avanti, è molto bello. E dice: ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Allora, questa non è, io non vi garantisco che non predico per accusare nessuno, assolutamente. Però queste sono cose forti. Perché noi, quando sappiamo che c'è qualche fratello nel bisogno, gli giriamo alla larga, perché abbiamo paura che ci chieda qualcosa, sì o no? Ma questo arriva un'altra volta che mi chiede qualcosa. Perché facciamo così? Ma dove li vuoi portare sti beni di questo mondo? C'ha il conto corrente pieno, prima o poi te se lo fregano le banche, chiedela a Giuliano. Prima o poi le banche, gnacche gnacche, te se risucchiano tutto. Gnacche gnacche, te lo risucchiano tutto il conto corrente. Tu te trovi che non c'è più niente e dici: ma com'è? Cioè, ma 20 euro sono andati per 25, non c'è più niente. Alla fine te si sono fregati 1000 euro. E tu ci avevi e non c'hai più. Che ce fai con sti soldi? Compri la casa. Che ce fai con sta casa? Viene il terremoto, tru! Ma lo Stato dai contributi. A Udine se le ricostruivano da soli le case ancora stavano aspettando la casa e i contributi del governo. In Abruzzo Berlusconi ha ricostruito le case che cadono un'altra volta. Che ci fai con questa casa? Io non sto dicendo che devi vendere tutto, non devi avere niente. Sto dicendo: sei pronto a dare la vita per tuo fratello? Mica devi morire. Non è che devi morire, devi mettere a disposizione di tuo fratello quello che c'hai. Perché quando devi ospitare Corrado lo ospiti, e quando devi ospitare Ginetto gli dici che non c'hai posto? Perché? Perché quando arriva un ministro tutti lo vogliono ospitare, e quando arriva Ginetto deve dormire in macchina? Perché quando arriva un ministro gli dai il letto della camera tua? E quando arriva Ginetto lo fai dormire sul letto castello, quello duro? Quello più alto, perché ai figli gli si rovina la schiena, a lui no. Quello può tornare a casa pure paralizzato. Domattina pregamo. tanto c'è la preghiera. Cioè, ma puoi pregare pure per i tuoi figli? No, ma è meglio pregare per gli altri. Perché? Perché teniamo tanto alle nostre cose? Eh? Perché? Non c'è scritto sulla Bibbia forse che c'è più gioia nel dare che... Strappiamo la pagina, ragazzi. Non è vero che noi abbiamo più gioia nel dare che nel ricevere. Eh? Ogni volta che tiri fuori quei 10 euro per fare l'offerta, li vorresti spezzare a metà? Mezzo glielo do sta settimana, mezzo la prossima. E che il pastore comprasse il nastro adesivo per aggiuntarlo. Poi magari ti sbagli e dai quello della settimana scorsa e non ridice il numero di serie. Perché? Perché? Perché diciamo che crediamo a quello che dichiariamo, poi non lo dichiariamo perché non ci crediamo? Perché diciamo che Dio provvede alla nostra vita quando noi non vogliamo provvedere la vita degli altri? Ricordati che Dio provvede la tua vita quando tu sei disposto a provvedere la vita degli altri. Tu sei, no, io sono vivo, io sono nella vita eterna perché Dio ha dato tutto se stesso. Sì o no? E questa è la benedizione che Dio mi ha dato, che ha dato tutto se stesso. Nel momento in cui tu ti metti nella posizione di dare tutto te stesso, di perdere qualsiasi cosa che tu hai, Dio non può che benedirti. Ma noi non ci crediamo. Voglio raccontarvi una storia che forse qualcuno sa, ma non tutti. L'anno scorso dovevo venire al campeggio di Roccella Ionica e avevo pregato per avere una macchina a 7 posti. Chi è che la sa sta storia? Poco. Ecco, beh, quindi gli altri non la sanno. E il Signore mi aveva fatto capire che ce l'avrei avuta, però io cercavo di capire come, no? Dico, ce l'avrò avuta, ma tocca comprarla sta macchina, no? Allora ho telefonato a, Corrado lo sa, a un mio amico ricco, perché telefoni sempre agli amici ricchi, no? Quando c'è bisogno. Gli ho telefonato e gli ho detto, sai, noi facciamo questa, dici anche quello che non fai, noi missioni, non missioni, ospitiamo, non ospitiamo. Cioè, le dici tutte, no? Per non è cristiano, questo qui, cioè è cristiano ma non è cristiano, evangelico, battezzato da adulto, eccetera, eccetera. Cioè, se cioè, che ne so, ognuno c'ha il suo parametro del cristianesimo, no? Allora gli dico, senti, ma tu me li puoi prestare i soldi per comprare la macchina? È ricco. No, ha detto no. E io sono rimasto, io pensavo mi dicessi sì.
Sei rimasto nel Dios.
E io sono rimasto gloria a Deus. Però noi ci avevamo bisogno di una macchina a 7 posti e ho detto, Signore, ma che devo fare? E il Signore mi ha detto, regala la tua macchina. Sono andato dalla moglie e gli ho detto, Nicoletta, Dio mi ha detto che dobbiamo regalare la macchina, ecco un'altra volta, ecco questo, un'altra del suo cervello mi ha detto. E poi, come al solito, poverina, mi ha detto, ma fa un po' come te pare, regala la macchina, rimarremo senza. E mi ha detto pure a chi dovevo regalare sta macchina, ok? Allora siamo partiti, 5 persone, con la macchina, per portarla alla persona alla quale dovevamo regalarla. Sapevamo che arrivavamo giù, ma non sapevamo con che cosa tornavamo su. Beh, Dio legge il tuo cuore. Quando siamo stati in Puglia, Dio ci fa vedere una macchina a 7 posti che costava 8.500 euro e mi ha detto, telefona a quel tuo amico,
dopo un mese che mi aveva detto di no, e dico, questo adesso dirà che sono imbecille proprio. Cioè un mese fa gli ho detto che non glieli do sti soldi, mo mi richiama per chiedere soldi un'altra volta. Beh, gli ho telefonato, gli ho detto, sai, ho trovato una macchina. Viene da dire questo. Sai, ho trovato una macchina. Ah sì, e quanto costa? 8.500 euro. Ah vabbè, te li do. Certo, io te li restituisco, gli ho detto. Gli ho detto a babbo morto, in Italia si dice a babbo morto, la sapete sta cosa? A babbo morto, no? In Toscana si usa, cioè quando muore il papà fai l'eredità e restituisci i soldi. Il mio già è morto. Era fregato. Gli ho detto a babbo morto, l'eredità e era consumata. Beh, lui mi ha mandato questi soldi, abbiamo preso la macchina, siamo tornati a casa con la macchina e quando io sono andato a chiedergli come dovevo ridargli questi soldi, lui mi ha risposto, ma io non li voglio più indietro questi soldi. Se tu sei disposto a perdere te stesso, e non è che io sono un fenomeno, non è che sono sempre disposto a perdere me stesso, molte volte lotto con me stesso, faccio molta fatica, però io ti posso garantire per la mia esperienza che se tu sei disposto a perdere te stesso, Dio non fa altro che intervenire nella tua vita. Dio non ti lascia nel bisogno, Dio non ti lascia nell'indigenza, Dio non ti lascerà senza macchina, Dio non ti lascerà senza casa. Ma come vivono le persone che non hanno questa attitudine? Come viviamo noi cristiani quando non abbiamo questa attitudine? Abbiamo sempre paura che gli altri ci portino via qualcosa, è vero o no? Abbiamo sempre paura che gli altri ci defraudino di ciò che è nostro. Dice anche Gesù guardava quello che mettevano sulla cassa delle offerte, così sapeva quanto c'era e nessuno le fregava. Non è così, non è così. I pastori mettono le buste coi nomi o coi numeri, coi codici 007, 008 per controllare quello che tu dai. Sì o no? Ma Dio non vuole i tuoi soldi, Dio non vuole la tua macchina, Dio non vuole la tua casa, Dio non vuole tutte queste cose. Cosa vuole Dio? Dio vuole il tuo cuore, perché quando Dio ha il tuo cuore, Lui ha tutto di te. Quando Lui ha il tuo cuore, Lui ha tutto di te, non ha bisogno di chiederti nulla, perché Lui sa che tu sei disposto a qualsiasi cosa per il suo regno. E va avanti e dice, figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come Egli ci ha comandato. Amen. Amen. Qualunque cosa chiediamo nel Suo nome, Lui ce la dà se facciamo le cose che Gli sono gradite. C'è una condizione: se facciamo le cose che Gli sono gradite. Ma non è una questione di sforzo, è una questione di cuore. Amen. Credi veramente che Gesù
è morto per darti vita eterna. Perché, se è troppo lungo dimmelo, però, perché il mio problema più grosso col quale io combatto, ma credo col quale combattiamo tutti, è proprio questo, è la vita eterna. Perché io credo che noi impariamo bene quel verso che dice il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, eccetera, 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 ma non ci crediamo. Noi viviamo come se fossimo eterni, sì o no? Noi viviamo come se non dovessimo morire mai. Ma guarda che prima o poi tutti moriamo. Prima o poi tutti lasciamo le cose di questa vita. L'eternità non sono le nostre case, i nostri figli. Io c'avevo un padre, adesso stai in un loculo dentro una cassa da morto. Non sono i tuoi soldi, i tuoi conti correnti, le tue case, le tue macchine. L'eternità è un'altra cosa. Noi crediamo in Gesù, crediamo che è morto per noi, crediamo che ci ha dato vita eterna, ma viviamo come se l'eternità fosse su questa terra. E continuiamo, ci sono credenti che continuano a accumulare beni pensando che quei beni se li portano via quando muoiono, ma non è così. Qualcuno te li rode prima o poi. Che dice Gesù nel Vangelo di Matteo? Dice: non fate tesori sulla terra, dove tignola e ruggine lì consumano, ma te li consumano pure i figli, i nipoti, le nuore, i parenti, non è solo la tignola e la ruggine, ma fatti un tesoro in cielo, perché laddove è il tuo tesoro, là è il tuo cuore. Noi dovremmo vivere su questa terra come se il nostro cuore fosse nel cielo. La nostra eternità non è qui, la nostra eternità è nel cielo. La nostra eternità è col Signore, dove? Non lo so, nel cielo, sotto il cielo, dove vuole Dio, però la nostra eternità è con Lui. Non è su questa terra, ma noi non viviamo così. Quando noi facciamo un'offerta, ci lasciamo sempre la riserva, vero? Sì o no? Se ve ne racconto una, ma ve la posso raccontare, perché... Allora, una volta eravamo a Roma con Corrado e dice: Mauro, non ti preoccupare che la benzina la metto io al ritorno. Al ritorno ci fermavamo al distributore, guardavamo sulle tasche e nessuno c'aveva i soldi per la benzina. E Corrado mi fa: ho messo tutto dentro l'offerta. E anch'io ho messo tutto dentro l'offerta. Però sono arrivato a casa. Dio è buono. Non lasciare la riserva la mette Dio. Non star sempre a pensare al tuo futuro. Dio guarda il tuo cuore. Non puoi vivere l'eternità pensando che i beni di questo mondo non passeranno. Amen? Ma lo devi sperimentare, lo devi provare. Ci sono un sacco di persone che ti possono raccontare queste cose. Io conosco tanti pastori, non pastori, tanti cristiani che ti possono raccontare esperienze del genere. Ma perché provano, sperimentano. Se tu non provi e sperimenti, rimarrai sempre con i piedi su questa terra. Allora non è questione, perdonatemi, mo faccio arrabbiare Corrado, non è questione di digiuno e preghiera. Perché se tu digiuni e preghi, ma stai con i piedi su questa terra, puoi digiunare e pregare quanto ti pare. Non succede niente. tu poni il tuo cuore nel cielo, poni il tuo cuore nel Signore. Allora, se tu digiuni o non digiuni, Dio interviene. Tu non hai bisogno di pregare perché tu preghi, perché tu cammini e preghi. Tu non c'è bisogno di svegliarti sei mattina, anda alla quercia. Io ho fatto come fa un amico mio, questa è bella ragazzi, allora mi diceva sempre: io mi sveglio tutte le mattine a pregare. Dico: mamma mia, quanto è santo questo, io non ci riesco a svegliarmi alle 4 di mattina a pregare. Allora Dio ci permette di fare un viaggio in Brasile insieme, no? E io dico, dormivamo sulla stessa camera, dico: oh, finalmente vedo questo che si sveglia tutte le mattine alle 4 e prega. Prima mattina, drin, 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 drin. Io mi sono svegliato, questo è sicuro. No, lui si è svegliato, si è messo le cuffiette con la musica, si è girato e si è riaddormentato. Ah, dico, ecco come prega alle 4 della mattina questo. Quando mi sono svegliato, quando sei svegliato, io tu ascolta, fa una cosa, prega alle 9, che è meglio. Che così sono capaci tutti. È per dire che non è importante quello che tu fai, perché il digiuno non è un'offerta a Dio. Dio non ha bisogno della tua offerta. Quando noi pensiamo che il digiuno possa essere un'offerta a Dio, andiamo in contrasto con Isaia capitolo 58, sì o no?
Sì.
Netto contrasto. Se noi pensassimo veramente che i demoni si cacciano col digiuno, annulliamo Isaia 58. A parte che non c'è scritto demoni, che non c'è scritto manco digiuno e che non c'è scritto manco preghiera, verificate. Però annulliamo quello che è scritto in Isaia 58. Se Dio ha bisogno della nostra preghiera per intervenire, annulliamo la sua grazia. Dio interviene comunque. Noi preghiamo perché serve a noi. Oh, serve a noi pregare, non serve a Dio. A Dio non gliene interessa niente della tua preghiera, serve a te pregare. Serve a te avere comunione con Dio. Serve a te digiunare, serve a te avere comunione con Dio. A Dio, se tu mangi o non mangi, non gli interessa. Se mangi ti viene il colesterolo, muori prima. Vado verso la conclusione, come dice Corrado. Che ore sono? 45 minuti, mi bastano. Concludiamo e facciamo la cena del Signore. Il nostro cuore ci condanna, a volte il nostro cuore ci condanna, e Dio ti dice stamattina: vai oltre il limite, supera il limite. Tu ti poni dei limiti per la tua condanna, la condanna che tu ti dai. Non è Dio che ti condanna, non è Dio che ti mette dei limiti, sei tu che ti metti dei limiti. Poi dice: se il tuo cuore non ti condanna, allora qualunque cosa chiedi. Non sentirti condannato. Concludo con l'ultimo verso, capitolo 4 della prima lettera a Giovanni, versetto 18: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Questo è il più bel verso che parla della grazia in tutta la Bibbia. L'amore perfetto caccia via la paura. Chi è l'amore perfetto? Gesù Cristo. Perché la paura ha a che fare con la punizione. Quindi Gesù non ti punisce. Quindi non ti sentire condannato. Vivi nella libertà, perché chi ha paura non è perfetto nell'amore. Cioè, chi ha paura non crede che Dio è amore. Allora è inutile che tu dici che Dio è buono, che Dio è amore, se tu hai paura di Dio. L'amore perfetto, Gesù Cristo, la caccia via la paura. E chi crede nell'amore di Dio non ha paura della condanna, perché è già giustificato. Vivi, te lo chiedo per favore, vivi da giustificato. Non vivere da condannato, perché se vivi da condannato tu non andrai oltre il limite dei tuoi pensieri, oltre il limite del tuo cuore, oltre il limite della tua mente, e non riuscirai a servire Dio. Dio ci insegna ad andare oltre i nostri limiti. Amen?
Amen.
Siccome non lo so come la vuole fare, io è meglio che la fa lui.
È una sorpresa per tutti stamattina. Guardate per favore il pane e il vino. Guardate il pane e il vino, guardate. Lo state vedendo? Voi non li prenderete. Perché dobbiamo fare la cosa in maniera biblica? Allora non si fa durante il culto. Si fa mentre mangeremo. Noi ora andremo lì dentro, faremo la cena del Signore con i nostri fratelli della cucina che ci hanno servito. Vogliamo pregare per loro, li vogliamo benedire con tutto il cuore e vogliamo godere la comunione fraterna, perché la cena del Signore, come viene insegnato nella Bibbia, in 1 Corinzi 11, non veniva fatto durante le riunioni. Del resto nella Chiesa primitiva non c'erano neanche riunioni come questa. Erano diverse, ma la cena del Signore si faceva quando si stava insieme, si mangiava e si beveva insieme, si aveva veramente comunione fraterna, perché la vera comunione fraterna non ce l'hai durante il culto, ma quando prendi il cibo dal piatto di tuo fratello. Scusate, oggi faremo una cosa assolutamente diversa. Oggi mangeremo dai piatti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.
Alessandro
sempre fa questo. Alessandro ama la comunione. Desideriamo, a parte gli schemi, ci comprendiamo naturalmente, ognuno avrà il suo piatto e il suo bicchiere, però bramiamo la coinonia, la comunione. La parola comunione significa letteralmente mangiare dallo stesso piatto. Ok? Mangiare dallo stesso piatto. Quindi per favore, è l'ultimo momento che stiamo insieme. Godiamoci a vicenda. Ok? Godiamoci a vicenda, soprattutto per i giovani. Renato se ne va a casa senza una fidanzata, però forse se ne andrà a casa con una rubrica un po' più arricchita di numeri di telefono e con un po' più di richieste di amicizia sul profilo Facebook. Però godiamoci veramente gli uni gli altri, perché la cosa più bella, a parte la presenza di Dio, è la presenza del corpo di Cristo. Amen. Quindi noi porteremo questi simboli, perché sono dei simboli, dall'altro lato, e mentre mangeremo noi faremo la cena del Signore. Ok? Alcuni dovranno andare via. A che ora dovete andare via voi? Alla? Che ore sono? 12 e 20. Ok. Sì. E quindi facciamo una cosa, ringraziamo Dio, poi ce ne andiamo in cucina. Magari chiediamo cortesemente magari alla cucina se possiamo anticipare un pochettino. Sì, un attimo, preghiamo. Mio padre mi diceva anche, se volete il dischetto anche con le fotografie, per favore lasciate a mio padre, oppure facciamo una cosa, prendete un foglio e scrivete il vostro indirizzo o la vostra email, che vi contatteremo. Mio padre vi contatterà e vi farà avere il CD con le foto, ok? Dietro chiaramente una generosa offerta minima di... No. Scherziamo. Ok, il cestino è sempre là, se qualcuno vuole continuare a fare l'offerta, voi vedete, non stiamo facendo, non facciamo pressing a uomo, ok? Se desiderate contribuire, Dio conosce ogni cosa. Alziamoci e preghiamo, dai, ringraziamo Dio con tutto il cuore. Papà, vuoi concludere tu? Ah, pregando, ringraziando.
È arrivato il momento dei saluti, ora pranzeremo e faremo questa cosa nuova. In effetti tutti sappiamo che l'ultima cena si svolgeva così, però poi manca materialmente la possibilità di farlo. Così vogliamo ringraziare il Signore anche per questa ulteriore dimostrazione di affetto nei nostri confronti, mette nel nostro cuore delle cose nuove, delle cose importanti. E vogliamo ringraziare il Signore per come siamo stati. Io sono certo che tutti quanti abbiamo goduto la presenza del Signore anche nella salute, nella mancanza di contrarietà. I bambini, grazie a Dio, nessun bambino, normalmente c'è sempre qualche scheggia, qualcosa, non è successo niente, bambini bellissimi anche. E quindi vogliamo ringraziare il Signore per questo tempo. Signore, grazie perché nulla ci è dovuto, Signore, ma tutto arriva dalla Tua mano generosa, Signore. Noi Ti ringraziamo, Signore, per tutta l'assistenza che ci hai provveduto in questo tempo. Noi Ti ringraziamo per i cibi che andremo a prendere, Signore. Noi Ti ringraziamo per questa comunione fraterna che avremo fra poco. E noi già da ora Ti ringraziamo per la Tua protezione sulle nostre vite quando ci metteremo in macchina per raggiungere le nostre destinazioni. Tu sei buono, Tu sei il nostro Padre, e noi Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.